credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo la nostra mezz'ora insieme con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle pie discepole del Divin Maestro liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno, Monia, buongiorno.
Continuiamo insieme a lei il discorso sugli elementi naturali che la liturgia eleva a segni della salvezza attraverso i sacramenti. Oggi ci parlerà dell'olio.
Per quanto riguarda l'olio, dobbiamo cominciare così. Quando professiamo la fede in Gesù, diciamo Gesù è il Cristo. E Cristo vuol dire l'unto. In greco, appunto, questa parola significa unto, unzione. In ebraico è tradotto come con la parola Messia. Gesù è il Messia, e dunque quello che tutti aspettavano, il Messia promesso. E vuol dire l'unto, appunto. L'unzione suppone un olio. Gesù dunque è unto di un olio che ci viene appunto rivelato come lo Spirito Santo, che lo ha avvolto e penetrato e colmato nell'incarnazione, nel battesimo, nella trasfigurazione, nella risurrezione. E poi egli lo riversa su di noi nella Pentecoste della sera di Pasqua e del 50° giorno. E lo Spirito Santo è dunque significato e donato mediante l'unzione, mediante un olio che è il reale veicolo stabilito da Dio e che manifesta il dono e l'azione dello Spirito Santo.
Come già per gli altri simboli come l'acqua, il vino, il pane, anche l'olio è un simbolo preparato e spiegato da molte immagini bibliche. Vogliamo ripercorrerle brevemente, Suor Cristina?
Sì, soltanto alcune perché sono appunto molte anche in questo caso. Nei primi libri della Bibbia troviamo che dopo il diluvio la colomba fatta uscire dall'arca da Noè torna con una tenera foglia d'ulivo, dice la nuova traduzione della Bibbia, e segno che le acque si erano ritirate. Poi troviamo l'olio nella unzione che Giacobbe fa sul cippo dove aveva passato la notte, a Betel, il luogo dove gli appare il Signore, nella scala che congiungeva il cielo e la terra. Lo eresse come cippo, cioè come altare, e lo unse. Nel libro dell'Esodo abbiamo la descrizione del santuario nel deserto, costruito secondo le indicazioni ricevute da Mosè sul monte, e gli utensili del santuario sono consacrati con l'olio, un olio preparato secondo le indicazioni di Dio con arte da profumiere, con diverse sostanze, insomma, collegate insieme. Con l'olio sono consacrati Aaron e i suoi figli sacerdoti, e nei Salmi abbiamo molte volte il richiamo all'olio che risana, lenisce, consola, illumina. Questi paesi, appunto, dove è ambientata la Bibbia, c'è un caldo asciutto, anche semidesertici sono alcuni. L'olio è importante per tonificare il corpo e anche sulle ferite lenisce il dolore. Penetra, fortifica anche nella lotta e diventerà appunto segno anche della lotta. Per esempio poi nel Salmo del Pastore, Salmo 23, nella seconda parte, quello che dà l'immagine dell'ospite, l'olio è segno di accoglienza e di ospitalità generosa è gratuita e anche un segno molto bello, insomma, dicono i salmi, l'olio fa brillare il volto dell'uomo. Con l'olio vengono unti i re e i profeti, dicevamo, e ricordiamo in particolare l'unzione di Saul, il primo re su Israele, da parte di Samuele. E dice, la scrittura dice, lo spirito dopo l'unzione irruppe su di lui e non fu più quello di prima. Dunque l'unzione fa un cuore nuovo, fa una persona nuova, quasi una creazione nuova. Poi viene unto Davide in mezzo al popolo di Dio, anche altri re, e come per dire anche che il re è consacrato come è consacrato tutto il popolo. Nei profeti ricordiamo in particolare Isaia che dice, parla di un servo consacrato dal Signore con l'unzione, in particolare al capitolo 61, che lo ricorderà anche Gesù nella sinagoga di Nazareth. Ha unto e consacrato il servo, questo servo, il Signore, per portare il lieto annunzio ai poveri, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia.
Passando, Suor Cristina, al Nuovo Testamento, come sempre queste immagini hanno una grande continuità.
Sì, Gesù, appunto, oltre che, come abbiamo detto, viene chiamato Cristo, cioè unto, Messia, ma anche lui fa dei gesti o riceve dei gesti di unzione, per esempio come unzione è letto l'episodio del cieco nato, quando Gesù con il fango e la sua saliva unge gli occhi del cieco, lo manda a lavarsi a Siloe, simbolo del battesimo, e così ci vede. È uno dei brani della catechesi battesimale, appunto. Poi Gesù stesso, appunto, riceve delle unzioni dalla donna peccatrice, in particolare Giovanni ce ne racconta una al capitolo 12, 6 giorni prima della Pasqua. Il corpo di Gesù, dunque, sulla croce nel sepolcro profumerà di quell'olio, di quel nardo prezioso che Maria ha cosparso sul suo corpo, come per consacrarlo quasi per l'atto sacerdotale più alto che egli avrebbe compiuto, donando la vita per tutti. E poi Gesù risorto consacra i suoi con il dono dello Spirito, i suoi che aveva lavato nella cena con l'effusione dello Spirito Santo la sera di Pasqua e anche nella Pentecoste, li manda a consacrare anche altri. Potremmo dire sono tutte immagini che i catechisti nella catechesi devono tenere presenti per spiegare lo spessore, diciamo il senso profondo dell'elemento olio.
Quindi, Suor Cristina, queste alcune delle immagini che attraverso le Sacre Scritture preparano e spiegano l'importanza e il valore simbolico dell'olio, tradotto invece appunto nella liturgia attuale. Intanto, come ci ha detto la volta scorsa, per quanto riguarda l'acqua c'è una festa che è la notte di Pasqua, c'è però anche una festa che è in particolare legata all'olio.
Esattamente giovedì santo mattina potremmo dire la festa degli oli santi, cioè la messa crismale. Questa messa, che a volte in alcune diocesi è celebrata anche il mercoledì, dipende dai vescovi, anche dagli impegni dei sacerdoti, la messa crismale è la festa del sacerdozio di Gesù, cioè quindi della consacrazione di Gesù, del consacrato che è Gesù e di tutti quelli che sono consacrati come Lui dal suo stesso Spirito. In questa messa si consacrano i 3 oli, l'olio profumato che è il crisma, appunto misto, olio d'oliva misto ad altri profumi, l'olio per l'unzione dei catecumeni e l'olio per l'unzione degli infermi.
Quindi i battezzati ricevono nel corso della propria vita queste unzioni?
Sì, tutti i battezzati, diciamo, innanzitutto nel battesimo ne ricevono già 2. Una prima dell'immersione nell'acqua battesimale, che è l'unzione con l'olio dei catecumeni, per indicare che lo Spirito ci dà la forza per lottare contro il male. Dopo il battesimo vengono invece anche i bambini e gli adulti, appunto nella notte di Pasqua e in altri battesimi, vengono unti dal sacro crisma per indicare che sono re, sacerdoti e profeti. E poi nella cresima nuovamente siamo unti con il sacro crisma, consacrati dunque, diventiamo dei piccoli cristi appunto, e perché possiamo essere capaci di fare poi l'Eucarestia, cioè di offrire i nostri corpi, la nostra esistenza, la nostra vita in Gesù, con Gesù e per Gesù nell'Eucarestia, fare di noi un sacrificio spirituale, insomma. Come Gesù e proprio delle persone tutte donate come lui.
Poi, Suor Cristina, come lei accennava, c'è il sacramento dell'unzione degli infermi.
Sì, questo sacramento dona la forza dello spirito perché aiuta il malato a non sprecare il suo dolore, cioè unirlo a quello di Gesù in modo che diventi redenzione per il mondo. Anche gli dona forza, a volte anche la salute, spesso i malati si riprendono dopo l'unzione, ma comunque per fare del dolore e soprattutto della morte un sacrificio, un'offerta gradita a Dio, quindi nulla va sprecato anche del dolore umano oppure quello fisico.
Suor Cristina, allora grazie, io ricordo che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni, buona giornata.
Grazie a tutti voi, buongiorno.
È vero, credete mi è accaduto, di notte su di un ponte, guardando l'acqua scura, con la dannata voglia di fare un tuffo giù. In un tratto qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Hanno inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso,
torniamo in studio, siete sempre all'ascolto della Radio Vaticana, Monia Parente al microfono. Cambiamo argomento, ora voglio portarvi in Sicilia e precisamente a Catania, città che già da diversi giorni sta festeggiando la propria patrona, Sant'Agata. Il culmine dei festeggiamenti sarà raggiunto il 5 febbraio, giorno proprio della festa della Santa. Una festa che ha delle proporzioni davvero incredibili perché c'è una partecipazione di popolo straordinaria. A raccontarci la storia della Santa e anche il culto e la devozione profondi che legano il popolo catanese alla propria patrona è Monsignor Adolfo Longhitano, professore emerito di diritto canonico presso la Facoltà Teologica di Sicilia.
La storia di Sant'Agata è semplice, nel senso che di lei si sa molto poco, se non che è vissuta cristianamente, ha subito il martirio, probabilmente nel 251 sotto l'imperatore Decio, e che fosse certamente una giovane donna. Per il resto, come storia possiamo dire poco, perché la sua passione o gli atti del suo martirio sono una storia edificante, quindi non possiamo trovare dettagli particolari. Tutto quello che il popolo conosce in materia è frutto più di una tradizione oppure di pie riflessioni che hanno un valore, ma ovviamente sempre relativo.
Pur essendo poche le notizie storiche riguardanti la vita di Sant'Agata, il legame nei confronti di questa santa, il legame dei catanesi e non solo, è un legame che ha invece radici molto solide e anche molto lontane nel tempo.
Ma certamente quello che si può affermare storicamente è il suo culto, un culto antichissimo che si è diffuso non soltanto in Sicilia e in Italia, ma anche nell'Oriente, perché se Sant'Agata non fosse mai esistita, non si spiegherebbe come mai, dopo appena 70 anni, 80 anni dalla sua morte, già in Oriente viene celebrata come una martire, e il vescovo Metodio di Olimpio nella Lidia la descrive nel coro delle vergini che si presentano allo sposo. E quindi questo non può nascere ovviamente da una leggenda, ma da un fatto vero che si è diffuso immediatamente nelle regioni cristiane, e quindi dal culto noi possiamo senz'altro poi dedurre la storicità del personaggio e chiaramente il motivo del suo martirio, perché Sant'Agata è stata martirizzata per restare fedele a Cristo.
Parliamo, Monsignor Longhisano, brevemente della festa di Sant'Agata, una festa che vedrà il suo culmine proprio il 5 febbraio.
Ma anzitutto una caratteristica di questa festa è che è una festa di popolo, cioè quando Sant'Agata, cioè le reliquie di Sant'Agata chiuse nello scrigno vengono portate in giro per la città, non c'è una normale processione, così come siamo abituati a immaginare, cioè il clero in processione, le organizzazioni ecclesiastiche, il vescovo eccetera, è soltanto il popolo e basta. Il popolo che prende la santa, la porta in giro per la città, manifesta quindi la sua fede, la sua devozione. C'è anzitutto una grande massa di popolo, chi viene a Catania resta veramente ammirato e non riesce a immaginare come mai tutta questa gente, una folla enorme, non soltanto di cittadini di Catania, ma anche di gente che viene dalle regioni vicine, anche da fuori, siano lì presenti. Quindi è un fatto straordinario. Chiaramente questa espressione del popolo ha i limiti e la ricchezza propria di una manifestazione popolare, cioè è sempre una manifestazione di fede. Il popolo si riunisce non per il folklore, ma si riunisce per manifestare la propria fede cristiana e la propria devozione a una martire che diede la propria vita per restare fedele a Cristo.
Grazie a Monsignor Adolfo Longhisano, professore emerito di diritto canonico presso la Facoltà Teologica di Sicilia. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, quinta del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo. L'evangelista riporta una frase di Gesù che comunemente viene interpretata come un'esortazione, cioè quella di essere sale della terra e luce del mondo. Don Fabio.
Queste espressioni, questo breve, pregnante testo, è un testo classico, un testo che si presta a tantissimi malintesi, e soprattutto c'è una lettura sembra azzeccata, invece non lo è per niente. Appunto, come dicevi, si pensa ad un'esortazione di Cristo, ma qui non c'è un'esortazione, c'è una descrizione. E questo lo dobbiamo capire. Vediamo un pochino l'intuizione. Noi siamo chiamati a essere il sale della terra, siamo chiamati a impegnarci per essere coloro che danno sapore a questo mondo. Siamo chiamati a essere la luce del mondo, e poi si dice alla fine: così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Perché proprio è chiaro, è il dovere della testimonianza, e espressioni ecclesialesi di questo genere qui. Ecco, il testo veramente dice un po' un'altra cosa. Dice: voi siete il sale, cioè lo siete comunque. Voi, sta parlando ai discepoli che lo stanno ascoltando, veniamo subito dopo le beatitudini, sono coloro che si sono avvicinati, parlò ai discepoli in quel momento, sono i dodici, gli altri, anche se i dodici non li ha ancora stabiliti, ma sono i discepoli che lui ha intorno molto bene. E allora, voi siete, lo siete comunque. Ed è interessante capire cosa sono. Sale. E il sale ha una sua funzione essenziale, la sua funzione è quella del sapore, infatti parla del sapore che può perdere. Allora, di tanti sensi del sale, comunque qui il più importante è quello di dare sapore alle cose. Interessante che in altri testi si dice: il sale è buono, dice Gesù Cristo. Ecco, noi in realtà, noi ipertesi, sappiamo molto bene che purtroppo il sale se ne deve fare a meno, non è così consigliato in certe diete che devono stare un po' basse con il sale, e scopriamo, ci viene detto che il sale non è necessario, e non è necessario, infatti il sale non è una cosa necessaria. Mangiare, si dovrebbe mangiare senza sale, perché i sali sono già contenuti nei cibi, però uno ce lo vuole il sale. E perché ce lo vuole? Lo dice bene Gesù Cristo, perché è buono, tutto qua. Il motivo fondamentale per cui l'uomo usa il sale è che è buono, e che le cose con il sale hanno un sapore più bello. Noi siamo il buono del mondo. I cristiani sono il sapore buono del mondo. Potrebbero vivere senza di noi? Certo, vivono tante volte, ci buttano fuori, non ci vogliono. E possiamo noi vivere senza questo sale? Quante volte viviamo senza questo sale? Però è più buona la vita con il sale. Mangiati una bistecca senza sale. Sì, sarà pure buona, però con il sale è un'altra cosa. Ecco, se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? Ecco, uno che è chiamato a essere bontà, sapore, ecco, questo perde sapore. Sale che non sala, non è sale, è sabbia. Hai messo una cosa così, continui con sta saliera, mettila dentro, e che cosa ne fai di quella saliera? Ecco, questo è il punto. Se noi cristiani non siamo i cultori del buono, ci butteranno via. In effetti è vero, quando il sale non ha sapore, viene calpestato dagli uomini. Quando i cristiani danno scandalo, quando i cristiani sono mediocri, sono scialbi, sono deludenti, sono insipidi, sono sciapi, ecco, tanta gente dice: perché mio figlio non va più in chiesa? Beh, che sapore gli hai fatto assaggiare tu del cristianesimo? Se il tuo cristianesimo era una cosa così, che c'era pure quella, non era bellezza, era dovere, vuoi che vada avanti in questa realtà che è per te insipida, vuoi che lui la prenda in questo mondo di narcisisti? Ma c'è qualcuno che può accettare di fare una cosa senza sapore in questo mondo di gusti, di sapori forti? Qualcuno si può mangiare qualcosa che non sa di niente? Ecco, noi siamo il sale, questo è il punto. Questa è la cosa imbarazzante di questo testo, è peggio ancora questo testo di quanto pensiamo. Quello che siamo, siamo. Noi non possiamo ingannare a riguardo di quello che siamo. Uno può fare il sale, ma non esserlo, presto o tardi. Uno smette questo cristianesimo da apnea, che uno fa il cristiano finché regge, e poi a un dato momento sbotta e non ce la fa più. Ma se uno non è sale, non è sale. Ma se uno sto sapore non lo conosce, non può inventarsi di averlo, può mimare, scimmiottare l'allegria, la gioia, l'amore, la carità fraterna, e poi in realtà è tutta roba appiccicata. Se uno non è sale, e il sale è sapore. E ancora si dice: voi siete la luce del mondo, ed è bellissima la definizione, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. È interessante, voi siete la luce, non siate, voi siete. Infatti, una città che sta sopra un monte Non è che decide di essere vista o meno, sta dicendo Gesù. La vedi, punto. Se passi da quelle parti, quella la vedi di sicuro. Essere luce del mondo non è un'opera nostra, che noi abbiamo deciso questa mattina, siccome abbiamo i bioritmi che ci prendono bene, di essere la luce del mondo. Noi siamo ciò che Dio ci pone in essere, di poter essere. Cioè, se si parla qui di accendere una lucerna, una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, dobbiamo chiederci, come dicono gli inglesi, chi è chi? Allora, chi è che accende la luce? Chi è la luce? E cos'è il candelabro? Allora, se noi siamo la luce, non siamo quelli che accendono. E chi è che pone la luce? La luce la pone Dio. Dio ci dà di essere luce. Allora noi siamo la luce perché Dio ci accende e ci mette su un candelabro. È un'altra cosa quando la vita diventa l'intuizione di essere sopra un candelabro dove ci ha posto Dio, perché la nostra luce risplenda. Essere di fronte ai problemi della nostra vita e pensare che non sono problemi, sono dei candelabri dove noi possiamo splendere. Il candelabro di Cristo fu la sua croce, infatti il sole si oscurò, e infatti lui è la luce del mondo, ma il lucerniere, il candelabro, fu l'essere sollevato da terra, innalzato perché tutti lo guardassero. Cristo, su quel candelabro, ha illuminato la vita di tutti noi, mostrandoci l'amore di Dio, entrando in ciò da cui noi scappavamo. Ognuno di noi ha un candelabro, e scoprire che l'opera che Dio vuole compiere in noi la compie fondamentalmente attraverso porci sopra un monte, e questo monte sono le cose della nostra vita in cui noi dobbiamo fidarci di Dio, dobbiamo abbandonarci a Lui. Infatti è interessante che l'opera a cui siamo chiamati è un'opera un po' contraddittoria. Così risplenda la vostra luce, dice il testo, davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Sembra tutto logico, ma qui c'è qualcosa che non è logico per niente, perché se le opere sono le mie, perché se rende gloria a qualcun altro? Se vedono le vostre opere buone, perché queste danno gloria a un altro? Vuol dire che quando fate queste opere non date gloria a voi stessi. Le nostre opere ci danno gloria. Tu fai una cosa e tutti dicono bravo. Che cos'è fare un'opera che è un'opera cristiana, dove tu fai una cosa bella e tutti dicono quanto è bravo Dio, e non quanto sei bravo tu? La gloria va a Lui, non a te. Vuol dire che devono essere opere in cui è chiaro che non sei tu il bravo, in cui ti sei fidato di Dio e Lui ha compiuto l'opera e non t'ha deluso. Noi, narcisisti come siamo, cultori della nostra antropologia in maniera così esagerata come è in questa epoca, abbiamo questa ricerca pure nelle opere cristiane della nostra propria gloria. Che cos'è un'opera dove la gloria viene data a un altro? Noi cerchiamo le cose che sono alla nostra portata, e invece le opere di Dio sono le cose che non sono alla nostra portata, sono più grandi di noi. Sono le cose dove solo Dio ci può salvare, solo Dio può tirar fuori la vita da quello che noi non possiamo che leggere come morte. Ecco, che meravigliosa vita. La vita in cui uno è chiamato a coltivare il bello perché è sale, e fidarsi di Dio sul proprio candelabro, perché Dio compirà l'opera che deve compiere.
Grazie a Don Fabio Rosini, per oggi ci fermiamo qui. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana. Noi ci ritroviamo martedì prossimo.